sentiamo anche i saluti, così facciamo prima. Infatti, perché sono molto stanchi, li vedo molto stanchi. Allora, io penso di sequestrarvi per non più di un quarto d'ora. Quindi sono buono, non è vero che il procuratore è cattivo. Il tema che mi è stato dato, ovviamente io non ho preparato nulla, sia perché non ho tempo, sia perché non ho la pazienza di scrivere quello che poi vado a dire, perché altrimenti mi deconcentro e quindi inventerò qualcosa da dirvi mentre vi guardo. Cosa vi posso dire? Che il mondo occidentale in questo momento sta vivendo uno dei suoi periodi plumbei. Voi avete visto nelle cose che ha detto il Vescovo Bertolone, ha cercato tra le righe, anche in modo esplicito, ma non molto esplicito, di dirci che abbiamo la memoria scorta, che non conosciamo la storia, che siamo degli ignoranti, perché non avendo studiato, non conoscendo la storia, ricordiamo e pensiamo solo gli ultimi 50 anni, gli ultimi 60 anni della nostra storia. E questo è vero, ha ragione. Ma è anche vero che il mondo occidentale sta vivendo una crisi incredibile, come anche la cultura occidentale è in crisi. A parte il dato del terrorismo, che è, se volete, anche una delle concause del terrorismo, sono anche il prezzo che gli stati del mondo occidentale stanno pagando oggi, perché nei secoli passati hanno adottato la cultura del colonialismo, perché le popolazioni degli stati occidentali nei secoli passati hanno voluto, hanno imposto, hanno cercato di imporre ad altre culture lontane il modello occidentale, considerandolo il migliore, considerando il modello vincente, quello più evoluto, quello più giusto. Grande errore, grave errore. E questo oggi lo stiamo pagando. Stiamo pagando anche la falsa accoglienza che gli stati d'Europa in particolare hanno fatto negli ultimi 50 anni, negli ultimi 60 anni. Stiamo pagando la falsa accoglienza, e non è un problema che riguarda l'Italia, anzi l'Italia che è modello di accoglienza e di carità. Io in uno dei miei interventi al Parlamento europeo, perché una caratteristica che ha il Parlamento europeo è quello che i componenti sono dei masochisti, perché mi invitano continuamente e io ogni volta li rimprovero sempre più. E dico, ma perché mi invitate se io vi sto rimproverando? E ricordo una parlamentare francese che si è permessa di dirmi che noi italiani vogliamo solo soldi e non vogliamo fare niente, non vogliamo fare accoglienza. Me la sono mangiata viva, me la sono sbranata. Nel silenzio assordante, bipartisan dei parlamentari europei italiani. Perché era finito il mio intervento, poi è parlato questa parlamentare francese. E avevo osato mettere in discussione l'accoglienza, la carità, l'umanità degli italiani. Noi siamo modello nel mondo di carità e di accoglienza. Perché ancora, ad esempio, mi devono spiegare perché le rotte dei migranti non preferiscono attraversare lo stretto di Gibilterra, che si può trasferire anche a braccia, mentre rischiano di morire, un terzo muore nel Mediterraneo, perché sanno che in Italia hanno accoglienza. Quello che è successo, ad esempio, a Parigi, a Bruxelles, a me non ha meravigliato. Sul piano del contrasto, lo sapete, l'ho già detto, le pulizie di quegli stati non sono attrezzate come quelle italiane, non sono evolute come quelle italiane. Ma anche sul piano culturale, la Francia che si vanta di pluralismo culturale, di accoglienza. Non è vero. Non c'è Parigi, ci sono tante Parigi. Formalmente io abito a Parigi, di fatto io abito nel ghetto dei marocchini, nel ghetto di altri stati, di altre etnie, di altre culture. E ora lo stiamo pagando. Ma non è solo questo il problema del mondo occidentale, non è questo. Il problema del mondo occidentale è un problema di identità culturale, è un problema di valori. E i valori del mondo occidentale, i valori della cultura italiana, perché poi il Made in Italy cos'è? Il Made in Italy è il gusto che gli altri non riescono a copiare. Perché il Politecnico di Torino, di Milano, le scuole di design sono piene di indiani, cinesi, russi, americani, tedeschi. Perché loro possono costruire tecnologicamente le cose migliori rispetto a noi italiani, ma non le sanno disegnare, non sono belle. La moda, l'abbigliamento è solo italiano, non è francese, non esiste più la moda francese. Perché anche i grandi marchi francesi sono disegnati da italiani. Perché il gusto è il risultato di secoli di cultura. Ed è una cosa che non si può comprare. Loro ci possono comprare tutte le fabbriche, ci stanno comprando tutto, ma non ci possono comprare l'anima, non ci possono comprare il gusto, il bello. E allora partiamo dal gusto, partiamo dal bello, partiamo da ciò che gli altri non riescono a fare. E questo è l'orgoglio italiano. Partiamo da qui. Non siamo sconfitti. Non è la fine del mondo oggi. Non è vero, non è la fine del mondo. Ci possiamo riprendere. Vediamo cosa si può fare. I giovani sono quelli che non hanno soldi, che dipendono continuamente sul piano economico dai genitori e dai nonni e degli zii non sposati, quelli che stanno in casa, che dobbiamo tenerci molto cari. E allora noi dobbiamo cercare, quindi i giovani sono la preda privilegiata delle industrie, i giovani sono la preda privilegiata delle multinazionali. E come fanno a indurre i giovani a comprare? Non basta il manifesto, la pubblicità, no? C'è un qualcosa di più subdolo, di più elaborato, di più sofisticato. Costruire delle trasmissioni televisive sul modello. C'è un gradino sotto la media della cultura degli italiani in questo momento, attenzione, un gradino sotto, non un gradino sopra, perché devono essere leggere. All'interno di questa trasmissione televisiva c'è la pubblicità di quelle scarpe, di quella maglietta, di quell'automobile, di quel ciclomotore, di quel motociclo. Perché il giovane deve comprare quella bigiotteria che ha quella ragazza seminuda che prima di passare, di andare in quella trasmissione di intrattenimento è passata 3 volte dal chirurgo plastico, va in quella trasmissione, non conosce la tabellina del 5 e noi ridiamo perché non conosce la tabellina del 5, però stiamo a sentirla. Poi la settimana dopo passiamo davanti alle edicole e vediamo quei giornali che costano 1 euro e 1,50 euro. E vediamo questa in prima pagina. Allora la ragazzina che ha 15 anni, che ha 17 anni, dice: ma come, io studio 8-10 ore al giorno, mi ammazzo e non ho nessuna gratificazione, questa qui non sa la tabellina del 5, la settimana in trasmissione sbagliava le tabelline e ora questa qui ha la prima pagina di questo giornale. Perché ti fanno apparire la visione sul giornale, è una persona importante. E allora è quello il modello da seguire, cioè la ragazza che è in prima pagina. In prima pagina cosa ha addosso? Ha una bigiotteria che come valore può costare 3-4 euro, non di più, e ve la fanno pagare 50 euro, 60 euro. Allora voi, per avvicinarvi a quel modello, comprate quelle cose di ferro che, se vi dimenticate sul lavandino mentre vi lavate i denti, si arrugginiscono. E poi vi fanno vedere le scarpe, e se voi non avete le scarpe da 270 euro, voi siete diversi, non siete accettati. E così, andando avanti con questi esempi, perché nel corso di almeno degli ultimi 25 anni ci sono queste multinazionali, ci sono trasmissioni televisive che sono uguali in Italia, Germania, Francia, Stati Uniti e Canada. Li ho visti io, a me capita, non giro quanto il cardinale, però giro pure io il mondo, perché sapete che ho molti clienti anche in altri continenti, no? E quindi girando un po' di continenti mi capita, io non è che capisco la lingua, perché io conosco bene il calabrese e così così l'italiano, ma però andando in questi stati vedo così, prima di addormentarmi, il fuso orario, quindi giro un po' col telecomando e vedo le stesse trasmissioni che si fanno in Italia, cambia il presentatore e la lingua. Ah, lo stesso. Allora, questo conferma quello che io vi ho detto prima. Quindi si sta arrivando al punto in cui oggi si conta se si ha, non se si è. Io faccio sempre l'esempio dei miei insegnanti. Io quando andavo alle scuole medie, elementari, al liceo, vedevamo passare il professore, sia che quelli che studiavano, sia quelli che non studiavano, e facevamo il saluto con l'inchino al professore, ma era un fatto spontaneo, non era un fatto di piaggeria, di ruffianeria. Era perché noi vedevamo quel soggetto un uomo di cultura, e la cultura era un valore, e noi pensavamo, e noi invidiavamo il professore. Dicevamo da adulti, chissà, non arriveremo mai a quel target culturale, mai a quel target di sapere. Oggi l'insegnante è uno sfigato, oggi è il nuovo povero, perché oggi l'insegnante va a scuola con la Panda, con la Clio, con la Punto, con la Fiesta, mentre davanti al bar c'è il Cafone col SUV che ha due ruote sul marciapiede e due ruote sotto, e con la camicia sbottonata, firmato dalla testa ai piedi come un carretto siciliano, e quello è il modello vincente, no? Perché il professore è morto di fame. Quindi per questo io dico sempre, quando posso, anche date uno stipendio decoroso anche in base alla funzione e al ruolo, e non ne facciamo solo un mercato, non è una questione di mercato, è una questione di valori, e se si ha la voglia poi veramente di costruire una società diversa. E allora è importante questo, ma se io andassi in una scuola, io sono da 30 anni in magistratura e vado nelle scuole da 28 anni. Ovviamente negli ultimi anni sono diventato famoso, sono diventato una soubrette, e quindi in tutti i posti dove vado ci sono 2-3 televisioni, giornalisti, interviste, ma poi io vado a parlare ai ragazzi, vado a parlare di pomeriggio nelle scuole, non di mattina, perché purtroppo la scuola ce l'hanno trasformata in un progettificio. Purtroppo a scuola, vedi che io sono molto ferrato sulla scuola, perché io ho una moglie insegnante, e quando torno a casa, mentre mangio, mi racconta le disavventure della giornata. E allora, siccome la scuola è stata trasformata in un progettificio, io non voglio concorrere in questo reato, perché purtroppo oggi ai ragazzi, io lo dico da decenni, ora pare che anche qualche professore universitario sia accolto, io lo dico da decenni perché io vedo in udienza qualcuno, anche gente patrocinante in Cassazione, che vengono in udienza e dicono se io avrei. L'avvocato Cantafora è testimone. E allora la scuola l'hanno ridotta in queste condizioni. Ma guardate che non è un problema di destra o di sinistra, attenzione. È un problema che chiunque ha messo mano alla scuola negli ultimi decenni ha fatto disgrazie. E ancora oggi pare che anche in base alle ultime modifiche, alle ultime riforme, ancora di più progetti, ancora meno lingua italiana, ancora meno matematica, ancora meno storia, ancora meno filosofia. Questo è un dramma veramente, credete. Ci sono ragazzi che non sanno dove, com'è l'Italia, cioè dove si trova. Se voi andate a Brescia, un ragazzo di Brescia, chiedete dove è Reggio Calabria, com'è posizionato, non ve lo sanno dire, o viceversa. Questa è la scuola in questo momento, attenzione. E al sud è ancora peggio, e il termometro ve lo danno gli ultimi concorsi che sono stati fatti nazionali in storia e in filosofia. Interrogateci, i concorsi erano difficili, le domande erano difficili, va bene, d'accordo, però quelli del Veneto perché l'hanno superato? Perché purtroppo al sud si studia ancora meno rispetto al nord. E allora dobbiamo cercare di andare nelle scuole a parlare ai ragazzi di pomeriggio, e dobbiamo anche cercare di parlare il loro linguaggio, di parlare il linguaggio del mercato. Parliamo di convenienza, non parliamo di morale o di etica, perché non vi ascolta nessuno. Dopo 3 minuti si mettono a giocare col telefonino, chi parla con l'amico o con l'amica. Allora incominciamo a parlare di convenienza. Stabilire, facendo degli esempi pratici, se è conveniente o meno delinquere. Dimostrare quanto guadagna un corriere di cocaina, cosa rischia un corriere di cocaina, cosa gli accade fare un percorso e quanto guadagna un idraulico. Quanto guadagna un panettiere? Qual è il rischio reale? Allora questo è l'approccio per parlare ai ragazzi, altrimenti si è perdente, altrimenti non andiamo da nessuna parte. Io non voglio continuare su questo tema, perché potrei svilupparlo ancora, però se posso rubare altri 5 minuti, solo 5 minuti, vorrei parlarvi della droga. Perché pare che in questo momento nel Parlamento italiano la mamma di tutti i problemi dell'Italia sia la legalizzazione delle cosiddette droghe leggere. Allora, siccome io penso, io non sono un tuttologo, io ho grandi limiti e grandi lacune, sia sul piano culturale che su tutti i piani. Però in questo sono un esperto, perché io da 30 anni giro il mondo e contrasto il narcotraffico. Io sono di casa, in Colombia, in Bolivia, in Perù, in Argentina, in Brasile, negli stati del nord e negli stati centrali, dappertutto. Sono di casa, conosco tutte le polizie del mondo occidentale, dell'America del Nord, del centro e del sud, conosco le migliori magistrature, quindi posso parlare. E allora vi dico questo, allora vediamo. Io sono, come voi sapete, sono in minoranza tra i cosiddetti esperti o mass mediologi o tra i cosiddetti persone della televisione, dei giornali, sono in minoranza, sono l'unico ad essere contrario sulla legalizzazione delle droghe leggere. Intanto dico, e vorrei in 5 minuti... spiegarvi perché è un tema che a me sta molto caro, sta molto caro. Soprattutto dopo essere stato in un liceo in Puglia, ero io relatore con un senatore della Repubblica, il quale si è permesso di dire a dei ragazzi che l'uso della marijuana non crea dipendenza. Quando sul piano scientifico, per favore, per 5 minuti non battete le mani, per 5 minuti solo, così ce ne andiamo. Allora, non esiste un medico, un biologo, che possa sostenere che qualsiasi tipo di droga, la marijuana in particolare, non creano dipendenza. È falso sul piano scientifico. Allora dico attenzione, non mi viene il termine, quelli che una volta si chiamavano presidi, dirigenti scolastici, perché voi sapete l'altra presa in giro, ogni 3 anni vi cambiano il nome, vi lasciano lo stesso stipendio e vi vengono le stesse cose. Dirigenti scolastici, dico attenzione a chi fate entrare nelle vostre scuole. Che poi c'è anche il capitolo dell'antimafia, no? Delle persone che si fanno vedere per 3-4 anni appresso un magistrato antimafia, si fanno il pedigree antimafia, poi si fanno un giro dal comune, dalla provincia, dalla regione, chiedono un po' di soldi e incominciano a fare manifestazioni antimafia. Poi magari gli scappa la mano e si comprano qualche altra cosa. Comunque, quello è un altro discorso. Ma per quanto riguarda la droga, è un discorso serio. Attenzione a chi fate entrare nelle scuole, perché si rovinano ragazzi, si rovinano generazioni. Perché è come quando voi sapete che ci sono professori di italiano che non conoscono lingua italiana, professori di matematica che non conoscono matematica e rovinano generazioni. Ma quando viene gente nelle scuole e vi dice che la marijuana non crea dipendenza, è un criminale, perché sul piano scientifico sappiamo che l'uso di marijuana porta alla riduzione del corteccio cerebrale e quindi alla riduzione della memoria. Quindi l'uso della marijuana porta a non ricordare quello che si è fatto il giorno prima. E questo è provato scientificamente. E allora, questo grande senatore, nel suo intervento, cita uno studio fatto dall'Università del Colorado. Era un lavoro che mi ha inviato gentilmente via email il Vescovo Bertoloni. Allora lui, citando questo lavoro del Colorado, spiegava che la droga non creava dipendenza, che è legalizzata dal 2012, è che nel corso di quella sperimentazione 2012-2014-2016 non c'era stato un aumento di reati, di decessi, eccetera. Tutto falso, perché sapete, la natura si diverte. Voi vedete che io cammino sempre con la borsa, no? In questa borsa c'ho tutto, è la mia coperta di Linus, c'ho il passaporto, la presa internazionale, perché il spazzolino, dentifricio, quella barba, perché può capitare che devo spostarmi da una parte all'altra, quindi almeno ho l'emergenza. E in questa borsa avevo anche la relazione, la mail che mi aveva mandato il Vescovo Bertoloni, proprio lo studio sull'Università del Colorado. Allora io la prendo e gliela leggo. Aumento della schizofrenia del 36%, aumento degli omicidi del 6%, aumento degli incidenti stradali del 25%. Gliela do, lui sbianca e poi mi dice che aveva sbagliato università. E quindi qual era? Allora mi parla di un altro stato, io me ne ricordavo perché l'avevo studiata, cioè tra poco arrivavamo alle mani. C'era capitato male, no? Perché io su questo tema sono molto sensibile, io non transigo sui giovani, non si possono usare e manipolare i giovani, perché per motivi ideologici o per motivi così che devo apparire moderno, io devo andare sempre un passo avanti rispetto alla società, rispetto agli altri. La dobbiamo finire con queste pagliacciate. E allora vediamo cosa dicono chi è favorevole alla legalizzazione. Uno, se noi legalizziamo le droghe, allontaniamo i giovani dalle mafie. Io mi sono sforzato tanto a pensare come, ma non sono riuscito a trovare una risposta, perché in base a questo disegno di legge la droga, la cosiddetta, dico cosiddetta, sapete perché? Perché sul piano scientifico è sbagliato. Non c'è differenza tra droga leggera e droga pesante, perché il principio attivo della marijuana di oggi è diverso rispetto a quella di 40 anni fa. Perché è modificata geneticamente, perché deve resistere agli affumicamenti, agli avvelenamenti. E ha un principio attivo altissimo e ha gli stessi sfasci quasi della cocaina o dell'eroina. Allora dice: allontaniamo i giovani. E noi per giovani cosa intendiamo? Siccome la legge che loro vogliono far approvare prevede la vendita a persone che hanno già compiuto i 18 anni, ma se la marijuana si vende davanti alle scuole medie, se la usano i ragazzi alle scuole medie fino al liceo, mi spiegate come allontaniamo questa fascia di grandi consumatori dalle scuole medie ai licei, dalle mafie, se non possono andare a comprarla in farmacia? Quindi è una pietosa bugia. Cos'altro dicono? Se noi legalizziamo le droghe, distogliamo le forze dell'ordine che, anziché perdere tempo contro organizzazioni che vendono marijuana e hashish, si possono dedicare a reati più gravi. Vedete perché anche questo problema, no, questa affermazione non è vera. Mettiamo il caso in cui questa palestra sia una piazza e un'organizzazione criminale ha il controllo di questa piazza. L'organizzazione criminale che vende droga si comporta come un negozio di generi alimentari. Chi ha un negozio di generi alimentari vende pasta, pane, olio, sale. Quindi diversifica l'attività, non è monomarca. Quindi chi vende droga vende eroina, cocaina, hashish, ecstasy, droghe sintetiche. D'accordo? Se noi legalizzassimo le droghe leggere, togliamo marijuana e hashish, restano altri tre prodotti da vendere. Quindi il negozio non si chiude. Quindi la piazza viene controllata lo stesso, viene monitorata lo stesso, il controllo di quella piazza c'è sempre e quindi le forze dell'ordine sono sempre impegnate comunque su quella piazza. Cos'altro hanno detto? Se noi legalizziamo le droghe leggere, sentite, questa è proprio criminale questa affermazione. Se noi legalizziamo le droghe leggere, lo Stato guadagna 4 milioni di euro l'anno. Allucinante. E lo stesso ragionamento che hanno fatto i politici quando hanno voluto approvare la legge che ha regolamentato le macchinette, i videogioco nei bar. La stessa cosa. Hanno detto allora che con le macchinette lo Stato avrebbe incassato 2 milioni e mezzo di euro. A questo cretino nessuno gli ha spiegato quanti soldi spendono le ASP a curare i malati le ludopatie. E allora? E allora? Cos'altro dicono? Legalizziamo le droghe perché negli altri paesi le droghe sono legalizzate. Ma io non ho capito perché un popolo come l'Italia, di grande civiltà, ad esempio un modo per misurare la civiltà di un popolo è un popolo come mangia e cosa mangia. Io ripeto, sono stato in tutti i paesi delle Americhe, d'Europa, e non vi dico in tutte le città d'Italia, ma quasi. In Italia non c'è un angolo dell'Italia dove non si mangia bene. Anche nella trattoria di decima serie un piatto di pasta ve lo sanno fare. Voi non avete idea della porcheria che si mangiano nel mondo. E allora questo è un segno di grande civiltà dell'Italia, che è riuscita a conservare. E allora, se siamo colti dentro, evoluti dentro, perché altri mangiavano con le mani, se ricordate prima, se siamo così puliti dentro, colti dentro e così evoluti, perché dobbiamo andare sempre a strascico degli altri? Perché non possiamo essere noi a proporre cultura? Perché dobbiamo essere sempre vassalli di altre idee, di altre culture, di altre mode? Quindi incominciamo ad uscire dal guscio, incominciamo ad uscire dall'egoismo personale, incominciamo ad uscire dal chiuso dei salotti, dal chiuso dell'autoreverenzialismo e incominciamo a mettersi in discussione. Quando i ragazzi mi dicono nelle scuole: ma noi cosa possiamo fare, procuratore? E vi dico subito cosa potete fare. Intanto dovete studiare. Intanto dovete dare il cellulare alla mamma e dire: non me lo dare stasera prima delle 20. Chiunque chiama a casa, io non ci sono. Altrimenti non si va da nessuna parte. Perché voi, se pensate domani di trovare un posto di lavoro prendendo 6 o all'università prendendo 18-20, lasciate stare, siete fuori posto, siete fuori strada. Oggi un concorso non si prepara dal bando al momento in cui andate a sedervi come prima selezione a mettere le crocette sui quiz. Un concorso si prepara dalle scuole elementari, dalle scuole medie. E quindi incominciate a pensare da ora. Se siete mediocri, non andate a parcheggiarvi in università. Io dico ai miei ragazzi all'università di Reggio Calabria: quando a maggio, giugno, luglio, oltre il 18-20 non andate, 22 lasciate subito l'università, non fa per voi. Sicuramente vostro nonno avrà lasciato un pezzo di terra a vostro padre, costruito una serra. No, non sto scherzando e non sto dicendo di andare a zappare, sto dicendo di lavorare nei campi con intelligenza, far produrre quel pezzo di terra. Perché purtroppo i nostri nonni, con grande dignità e con grande sudore, con quella zappa, hanno impedito ai nostri genitori di non patire tanto la fame. Però quella è stata la loro salvezza. E allora cercate, se avete un pezzo di terra, di farlo produrre in modo intelligente. Ma non fissatevi tutti che dovete iscrivervi in giurisprudenza, perché non ci sono più sedie dove sedersi. Cercate di capire, di studiare dove va il mercato, e il mercato è la facoltà di agraria e la scuola di turismo. Questo è il futuro, andate su queste due strade. Ma cercate di studiare, perché altrimenti non ce la farete. La concorrenza è terribile. In tutti i concorsi ci sono posti dove 20 anni fa bastava la terza media, ora c'è gente con la laurea che non supera quel concorso. Quindi attenzione, laurearsi con 5-6 anni di ritardo non serve. Quella laurea vi toglierà il sorriso, vi toglierà la dignità, vi farà diventare depressi, perché siete laureati, avete quella laurea, quel titolo, però siete fuori dal mercato. Quindi pensateci prima e bene. Però pensate anche che siete giovani, avete il tempo di fare, o se non avete fatto, di recuperare. Non sentitevi sconfitti, togliete fuori l'orgoglio, fidatevi molto dei vostri genitori, che sono le uniche persone che non vi tradiranno mai nella vita, e fidatevi di quegli insegnanti che vi caricano di compiti, che voi a primo acchito pensate cattivi. Quelle sono persone che ancora si emozionano. Quindi vi auguro buona fortuna.
Signor Procuratore, la reazione è eloquente e ognuno di noi porterà stasera a casa qualcosa di forte. E la ringraziamo per la sua lucidità, per la sua chiarezza, anche per la sua concretezza. Sa cosa rimane a me in particolare, quella, la domanda che le rivolgono nelle scuole, perché se le chiedono cosa possiamo fare, allora vuol dire che non solo c'è stato l'interesse, ma c'è la prospettiva che si apre.
Però non l'ho detto, allora a 18 anni è andata a donare il sangue, andate negli ospedali geriatrici dove ci sono i vecchi e andate a parlare 10 minuti a fianco al letto dei vecchi, e quello non è un atto di generosità, attenzione, non è solo un atto di generosità, è soprattutto un atto di egoismo, perché quello vi aiuta a fortificare il carattere. E poi andate nelle comunità terapeutiche, andate a parlare con i tossicodipendenti, andate a trovare chi ha bisogno, capirete poi cosa vuol dire una canna. Io vado spesso nei centri delle comunità terapeutiche e vi assicuro che non è semplice. Io vado nelle comunità terapeutiche e la gente di 50 anni piangendo mi dice: dottore, non faccia passare questa legge, noi abbiamo iniziato con le canne e ora guardate come siamo ridotti.